Ciao, io sono Niccolò Vecchia e questo è il secondo episodio di Hearts and Bones, che per 10 puntate vi racconta storie e canzoni dalla carriera solista di Paul Simon. Nel primo episodio, infatti, vi ho parlato di quello che Paul Simon ha fatto come solista prima di raggiungere il successo insieme ad Art Garfunkel e nelle pause, diciamo così, del loro sodalizio artistico, caratterizzato da rapporti spesso turbolenti che avevano già portato a due scioglimenti prima di quello definitivo del 1970, dopo la pubblicazione di un disco bellissimo e amatissimo come Bridge Over Troubled Water. Riprendiamo quindi il racconto da qui, dal 1970, con un Paul Simon, questa volta artefice principale dello strappo con Garfunkel, perché in particolare irritato dal suo volersi concentrare su una carriera cinematografica che poi nella realtà gli portò ben poca fortuna. Il Paul Simon che si avventurò nel mondo come artista solista all'inizio del 1970 era chiaramente un uomo diverso dal giovane musicista che se n'era andato in Inghilterra a suonare nei folk club tra il 1964 e il 1965, dopo la seconda separazione da Art Garfunkel. Allora era un signor nessuno che sognava di avere la grande occasione, mentre nel 1970 il suo nome era noto in tutta l'America, in tutto il mondo, milioni di persone possedevano i suoi dischi e negli anni aveva acquisito una notevole fiducia nei propri mezzi, più che meritata peraltro, come autore, come interprete, ma anche come produttore discografico e come arrangiatore. Inoltre, il che non guastava, all'età di 28 anni era già molto ricco, si stava facendo costruire una sontuosa villa a Long Island e faceva il filantropo, sostenendo varie cause che gli stavano a cuore. L'anno prima si era sposato con l'ex moglie del suo manager, Peggy Harper, e sembrava più che pronto a conquistare il mondo anche da solo. Il periodo però non era dei più semplici. La fine degli anni 60, come è stato raccontato molte volte, aveva portato con sé un'inquietudine sociale profonda, soprattutto negli Stati Uniti, dopo che sembravano svaniti gli ideali di pace, amore e della controcultura. Anche la produzione artistica dei cantautori folk stava gradualmente cambiando e questo in realtà fu forse un vantaggio per Simon, che non era mai stato un artista particolarmente intriso di impegno politico nelle sue canzoni, e si ritrovò così al centro di un nuovo cantautorato maggiormente intimista e romantico, insieme a colleghi o forse concorrenti come James Taylor, Johnny Mitchell, Cat Stevens e ancora molti molti altri. Se non era facile proseguire una carriera dopo un disco monumentale come Bridge Over Troubled Water, e se non era nemmeno facile pensare di salire su un palco da solo dopo la buffata di fama conquistata con Art Garfunkel, Paul Simon era intimamente ansioso di mettersi alla prova, ora che non doveva più cercare mediazioni artistiche con un compagno di strada carismatico e a tratti ingombrante. Questo era quello che pensava lui, ovviamente. Il resto del mondo era forse meno entusiasta. Il suo discografico, Clive Davis della Columbia, lo era esplicitamente molto meno. Quando Simon andò a fargli visita annunciandogli che, come prima cosa, stava lavorando un disco solista e che, molto probabilmente, non ci sarebbe mai più stato un nuovo album con Garfunkel, Davis gli rispose chiaramente che stava commettendo l'errore peggiore che si potesse immaginare. Gli disse che la cosa più difficile da fare nel mercato musicale era diventare delle istituzioni, che Simon & Garfunkel ci erano riusciti e che nessun suo disco solista avrebbe mai venduto come quelli del duo. Aveva ragione Clive Davis, dal suo punto di vista e anche poi nella storia, ma anche Paul Simon aveva ragione dal suo punto di vista e non gli concesse alcun ripensamento. Davanti a sé, e la cosa gli piaceva molto, aveva una pagina bianca. Il che significò anche che l'album non fu pronto fino al 1972, perché come autore Simon voleva distaccarsi in modo abbastanza concreto dallo stile usato per le composizioni della sua vita artistica precedente. Se già in Bridge Over Troubled Water, nella canzone Why Don't You Write Me, si possono apprezzare delle sfumature in levare, in stile giamaicano ma non davvero ben riuscito, Kingston divenne per il cantautore la meta perfetta per provare a trovare spunti e idee per il suo nuovo disco. Questo è un fatto importante, ci tengo a sottolinearlo, che caratterizzerà il lavoro di Simon più volte negli anni successivi. Se in album come Graceland o Rhythm of the Saints sono più chiare ed evidenti, esplicite le fascinazioni per la world music, questo interesse era già molto presente in lui già nel 1969, nel 1970, e nel suo primo disco da solista, chiamato semplicemente Paul Simon, uscito nel gennaio del 72, queste influenze si sentono eccome, in particolare nelle due canzoni più importanti, più di successo del disco. Partiamo da una di queste, il primo singolo scelto per presentare al mondo la sua nuova carriera da solo. Il reggae, lo ska, la musica giamaicana non era ancora mai entrata prepotentemente in classifica negli Stati Uniti, ma con Mother and Child Reunion Paul Simon riuscì senza difficoltà a raggiungere successo con un groove autenticamente in levare, registrato a Kingston appunto con musicisti giamaicani, in particolare con la band che accompagnava Jimmy Cliff. Ha un tiro energico, solare, che fa contrasto con invece un testo in parte malinconico e certamente a tratti anche misterioso, perché a ispirare la canzone fu la morte per un incidente del cane della moglie Peggy, ma poi nel brano si piange invece la morte di una madre, suggerendo però che la possibilità di riunirsi sia ad un passo. Che cosa intendeva Simon con quelle parole? Alludeva forse al suicidio o invece alla possibilità spirituale di ricongiungersi con chi si è perso? Non ha mai voluto spiegarlo, giocando consapevolmente con questo interrogativo, anche perché, in fondo, saperlo o meno non toglie un briciolo di fascino a questa canzone, Mother and Child Reunion.
Care for the life of me. Remember a Saturday. I know they say let it be, but it just don't work out that way. And the course of a lifetime runs over and over again. No, I would not give you false hope on this strange and mournful day. But the mother and child reunion is only a motion away. Oh, little daughter of mine, I just can't believe it's so. Though it seems strange to say, I've never been late so low. Such a mysterious way, in the course of a lifetime runs over and over again. But I would not give you false hopes on this strange and mournful day, when the mother and child reunion is on the emotion way.
Oh, on the mother.
Se Mother and Child Reunion porta con sé tutta la fascinazione che in quegli anni Simon ebbe per la musica giamaicana, la canzone in assoluto più famosa del suo primo disco solista è invece completamente intrisa di ritmi e sonorità sudamericane, peruviane in particolare. Queste due tracce, con i loro arrangiamenti, raccontano molto bene della voglia che Paul Simon aveva di lasciarsi alle spalle lo stile che aveva caratterizzato le sue canzoni con Garfunkel e anche del coraggio che ha sempre dimostrato come autore anche negli anni successivi. Sia quando gli ha portato molto successo, questo va detto, sia quando invece gli ha detto meno bene, ed è successo. I più attenti ricorderanno che sonorità esplicitamente andine avevano già fatto la propria comparsa in un brano come El Condor Pasa da Bridge Over Troubled Water, ma in questo caso la fusione tra ritmi e suoni latini con il riff e il tiro pop di Mia e Julio Down by the Schoolyard è meglio riuscito. Anche in questo caso un'analisi attenta del testo non potrà essere molto fortunata, la storia che si racconta nel brano non ha davvero molto senso e lo sa lo stesso Paul Simon, che si lascia più che altro guidare dal suono delle parole, dalle rime più musicali, mischiando ricordi di infanzia a suggestioni di scandali giornalistici legati all'omosessualità, preti radicali e immaginifiche figure femminili come la Rosie, regina di Corona, che nessuno saprà mai chi è. E anche in questo caso è molto poco importante. Paul Simon ha descritto più di una volta questa canzone come la più allegra che abbia mai scritto. Sarà mica fondamentale capire esattamente di cosa parla il testo, no?
Mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what the mama saw. It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See you, me and Julio down by the schoolyard. See you, me and Julio down by the schoolyard.
Ascoltando per intero il primo disco solista di Paul Simon, uscito nel 1972, è immediata la percezione di quello che vi dicevo prima, di quanto l'autore desiderasse tenersi lontano dai paragoni con le canzoni scritte per Simon & Garfunkel. Una, però, avrebbe potuto tranquillamente trovare spazio anche in uno degli album del duo. Duncan, seconda traccia dell'album, è a tutti gli effetti un brano fratello di The Boxer, una canzone in cui Paul Simon crea con poche parole un personaggio per poi regalargli una storia dolce e amara tra avventure romantiche e una malinconia che fa da sfondo al suo racconto. Duncan inizia con il protagonista, che ci racconta di trovarsi in una economica stanza d'hotel, costretto a non trovare sonno per colpa degli amanti nella stanza accanto, intenzionati a vincere un premio per averci dato dentro tutta la notte. Non potendo dormire, Duncan si presenta agli ascoltatori della canzone e racconta loro la sua storia. Cresciuto in una noiosa città di pescatori, ha deciso di lasciarsela alle spalle alla ricerca di fortuna, scoprendo in breve tempo cosa significhi non avere un soldo in tasca e per di più i pantaloni bucati. Così come il pugile sfortunato di The Boxer trovava conforto dalle prostitute della Settima Avenue, Duncan trova sulla sua strada una ragazza che fa proselitismo per strada cantando canzoni e leggendo la Bibbia. Se i due iniziano parlando della Pentecoste, la notte finisce con Duncan che perde la sua innocenza nel bosco di notte, addomesticato da quella ragazza che aveva visto come la strada per la sua redenzione. Il brano si chiude così e una volta di questo pezzo Simon disse che trovava divertente che fosse una storia con un falso inizio. La coppia di amanti nella stanza a fianco, disse, non c'entra nulla con la vicenda, ma mi ricorda un film di Preston Sturges che inizia con una scazzottata in un bar talmente infuocata che finisce a debordare per strada. Su quella strada, in quel momento, sta passando il protagonista del film e solo da lì inizia la vera storia. È importante trovare un modo per far iniziare un racconto, concludeva l'autore. Musicalmente la canzone è inquadrata in una classica struttura folk, ma anche in questo caso l'arrangiamento viene arricchito dal gruppo di musicisti peruviani noti come Los Incas, che Simon aveva incontrato per la prima volta a Parigi nel 1965, che avevano suonato su El Condor Pasa e con i quali Simon si era riunito ancora a Parigi per registrare anche questo brano che ora ascoltiamo insieme. Duncan.
Room, bound to win a prize. They've been going at it all night long. Well, I'm trying to get some sleep, but these motel walls are cheap. Lincoln Duncan is my name, and here's my song. Here's my song. My father was a fisherman, my mama was a fisherman's friend. And I was born in the boredom and the chowder. So when I reached my prime, I left my home in the Maritimes, headed down the turnpike for New England. Sweet New England. Of my jeans, I was left without a penny in my pocket. Ooh-wee, I was about destituted as a kid could be, and I wished I wore a ring so I could hawk it. I'd like to hawk it. A young girl in a parking lot was preaching to a crowd, singing sacred songs and reading from the Bible. Well, I told her I was lost, and she told me all about the Pentecost. And I seen that girl was the road to my survival. Well, she took me to the woods, saying, here comes something, and I feel so good. And just like a dog, I was befriended. I was befriended. Oh, oh, what a night. Oh, what a garden of delight. Even now, that sweet memory lingers. I was playing my guitar, lying underneath the stars. just thanking the Lord for my fingers, for my fingers.
Ci avviamo velocemente verso la fine di questo secondo episodio di Hearts and Bones, in cui vi racconto storie e canzoni della carriera solista di Paul Simon, e parlando del suo primo disco in solitaria ci tengo davvero a parlarvi anche di un altro brano che personalmente ritengo tra i migliori del repertorio dell'artista americano e che si chiama Peace Like a River. Il testo racconta di un sogno cupo. Simon in pochi versi disegna un mondo orwelliano in cui una dittatura costringe al coprifuoco e la disinformazione insegue i cittadini, che però non si danno per vinti e trovano nel fiume che attraversa la città la promessa della pace e di un giorno di liberazione. Poi il protagonista si sveglia, senza più voglia di rimettersi a dormire, ma riconciliato con se stesso e con i suoi demoni. La fine della guerra del Vietnam, di cui Simon parla anche nella canzone Armistice Day, nello stesso disco, è certamente una delle fonti di ispirazione per questo brano, che però è soprattutto reso magico dall'arrangiamento molto scarno, praticamente tutto costruito intorno a un riff di blues, di chitarra acustica, e a un coro fatto solo con sovraincisioni di voci dello stesso Paul Simon. Peace Like a River.
Like a river ran through the city, long past the midnight curfew we sat starry-eyed. Oh, oh, we were satisfied. Information follows like a plague. Nobody knew from time to time if the plans were changed. Oh, 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 if the plans were changed. You can beat us with wires, you can beat us with chains. You can run out your roads, but you know you can't outrun a history train. I seen a glorious day, I
Peace Like a River, una splendida canzone tratta dal primo disco solista di Paul Simon, che fu, per essere un disco solista di uno appena uscito da un duo celeberrimo, sostanzialmente un successo. Ottenne un paio di recensioni entusiaste da due giornalisti musicali molto influenti dell'epoca. Uno era Robert Christgau, che era sempre stato piuttosto critico nei confronti di Simon & Garfunkel e che, forse di conseguenza, osannò l'album. Così come fece su Rolling Stone anche John Landau, e l'assonanza tra i nomi dei due critici è puramente un caso. Vendette più di 1 milione di copie con 2 singoli di ottimo successo, ma come aveva pronosticato il suo discografico, Simon da solo non si avvicinò ai record stabiliti insieme a Garfunkel, tipo gli 8 milioni venduti con Bridge Over Troubled Water. E se questo non fosse bastato, nello stesso anno la Columbia pubblicò anche un best of di Simon & Garfunkel, che superò alla grande il disco solista e rimase in classifica per i successivi 2 anni, arrivando a essere il disco di maggior successo della storia del duo. Tutto questo dispiacque Simon, e non poco, ma non fece traballare nemmeno per un attimo il suo desiderio di proseguire la sua strada solista. Per evitare di dover salire su un palco senza abbastanza canzoni solamente sue, evitò di fare concerti per promuovere il suo primo disco e si mise immediatamente al lavoro per il secondo, che infatti arriverà l'anno successivo e sarà un altro disco splendido di cui parleremo nel terzo episodio di questo programma. Questa seconda puntata si chiude invece con l'ultima canzone dal disco intitolato Paul Simon. Si chiama Congratulations ed è un pezzo particolare perché curiosamente sembra proprio un'anticipazione, sia per il suono della canzone che per il suo testo, dei brani che si troveranno sul suo quarto disco pubblicato nel 75 e tutto incentrato sulla fine del suo primo matrimonio. Possono un uomo e una donna vivere insieme in pace? Si chiede alla fine questa canzone. Per la sua storia personale, anche quella molto recente, credo che si possa suggerire che Paul Simon la risposta alla domanda non l'abbia quasi mai trovata. Grazie per l'ascolto, io sono Niccolò Vecchia e vi do appuntamento al terzo episodio di Hearts and Bones.
Congratulations. Oh, seems like you've done it again. And I ain't had such misery since I don't know when. Oh, I don't know when. Oh, and I don't know. So many people slipping away, and many more waiting in the line, in the courtroom. Can I?